gli incontri di Rete 1.
Trovati, buongiorno, rieccoci nel nostro spazio di incontri. Michela Daghini con voi oggi per portarvi in Val di Blenio, nella fattoria Il Cardo, per un'immersione nella natura. L'agricoltura, si sa, è uno dei pilastri su cui si fondano le nostre comunità, un sapere antico fatto di lavoro, di responsabilità. Negli ultimi anni, accanto ai modelli che conosciamo e che hanno garantito sostentamento e continuità, stanno emergendo anche nuove visioni, nuove riflessioni. In varie parti del mondo alcuni agricoltori hanno scelto di interrogarsi sul rapporto con gli animali e con l'ambiente, sperimentando strade diverse, dalla riconversione di allevamenti alla produzione vegetale fino a modelli agricoli che mettono al centro la convivenza e la cura. Non si tratta naturalmente di contrapporre modelli, ma di osservare come accanto all'agricoltura che conosciamo stiano emergendo anche altre possibilità. Anche in Svizzera questo dialogo è aperto. Il numero delle aziende agricole che stanno ripensando radicalmente il proprio modello è oggi attorno alle 150. Sono esperienze diverse tra loro, accomunate dal tentativo di conciliare lavoro agricolo, attenzione ambientale e riflessione etica. Ed all'interno di questo orizzonte che si colloca l'esperienza di cui parliamo oggi, un cammino iniziato oltre un anno fa, quello della fattoria Il Cardo, che dopo aver deciso di aprire un buon ritiro per le sue mucche, proprio in queste settimane si prepara alla stagione estiva con una serie di attività pensate anche in collaborazione con il WWF, in un'ottica pedagogica aperta ai ragazzi, alle mamme e alla comunità.
Savannah scatters and the seabird sings. So why should we fear what travel brings? What were we hoping to get out of this? Some kind of waited for something.
Eric Beretta, buongiorno e grazie dell'ospitalità.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
E com'è stato il risveglio questa mattina e com'è il risveglio alla fattoria Il Cardo?
Adesso il nostro risveglio è praticamente all'aperto, perché le mucche già dal 28 di marzo sono all'esterno. Visto la primavera, visto che l'erba cresce ogni giorno, anche se magari è un po' freddino, l'alimentazione è esclusivamente all'esterno, nei pascoli adiacenti alla fattoria, e quindi si tratta di andare a preparare i recinti, controllare l'acqua, vedere se gli animali stanno bene e così.
E loro stanno fuori adesso?
Sì, stanno fuori giorno e notte e si alimentano solamente di erba.
E stanno fuori però ora per poi tra poco andare in vacanza.
Sì, esatto, a inizio di giugno andranno all'Alpe, perché all'Alpe l'erba è diversa, l'acqua è diversa, lo spazio termico durante la notte è diverso e quindi è molto più fresco, e quindi tenerli qua sarebbe comunque una specie di tortura. Quindi vanno all'Alpe per 3 mesi e si ricaricano per affrontare l'autunno.
E il sabato è un giorno diverso dagli altri, oppure c'è una quotidianità che si ripete indipendentemente dal giorno della settimana?
No, praticamente quasi tutti i giorni sono un po' uguali, nel senso che alla mattina vai a controllare gli animali, l'acqua, a dipendenza se ci sono anche i ragazzi a casa, quindi devo preparare il pranzo, così. E il sabato diciamo che lo dedico un po' più ai lavori esterni in fattoria per la preparazione dell'estate.
Quali sono i lavori esterni?
Allora, noi andremo a fare le colonie, quindi sto allestendo la parte logistica per poter piazzare le tende, il refettorio, la sala giochi e queste cose.
Partiamo dalla storia di questa fattoria, che nasce nel 2012, però poi ha un'evoluzione, una storia che vi ha portato fin qui.
Esatto, sì, io ho acquistato qua nel 2012 una produzione tradizionale, quindi latte, carne alquanto intensiva, nel senso che le mucche producevano 30-40 litri al giorno. E poi dopo una discussione, una condivisione con un veterinario che mi dice: ma Eric, secondo te quanto latte beve un vitello? 10, 12, 15 litri. Ecco, ok, allora perché tu vuoi farne fare 30-40 litri alle tue mucche? E allora lì si è accesa una piccola lucina, e allora ho deciso di togliere tutti quegli alimenti, insilata di mais, insilato d'erba e farine, concentrati, che facevano produrre maggiormente le mucche, che in più, notando di far produrre come se lo sentiva lei, i costi veterinari sono diminuiti, quindi salute del mammella è aumentata, anche la fertilità è aumentata. Sono passato dall'inseminazione artificiale all'inseminazione naturale con il toro, e quindi meno è stressata la mucca e più in salute resta.
Quindi è andato in direzione di una produzione più naturale, diciamo?
Sì, meno intensiva. E da lì, visto che la qualità dell'animale, della sua salute era migliorata, e anche la qualità del latte era migliorata, ho deciso di passare al biologico. E poi, addirittura, al posto di vendere il latte, ho iniziato a produrre io formaggi, usando anche il caglio vegetale estratto dal fiore del cardo. Ero uno dei pochi in Ticino che lo faceva. E poi c'è stato un momento che non ho più potuto mangiare né latte, formaggio e né carne. Però mi sono detto: beh, sono bravo a fare il mio lavoro nella trasformazione, il latte delle mie mucche era molto buono, di qualità, e allora dico, lo produco per gli altri, visto che è un prodotto di qualità.
Non poteva più mangiarlo perché per motivi di salute?
Sì, i latticini mi hanno preso i polmoni, e invece la carne proprio a livello di stomaco. Un giorno ero qua a mangiare un hamburger che facevamo noi, è stato come mettere un pezzo di carne umana in bocca, da lì non ce l'ho più fatta mangiarla. Prima è partito dallo stomaco, poi è arrivato al cuore, e quindi di solito i messaggi più forti te li manda prima al corpo, e poi ti arriva quello strato più sottile del corpo, quindi il cuore, perché il cuore a volte è solamente identificato come quell'organo che pulsa, invece c'è qualcosa in più. E quindi è stato un po' entrambe le cose, è stato un cambiamento dettato dalla consapevolezza del corpo, mente e anima, come uso dire io a quelli che mi chiedono di raccontare la mia storia. E poi un giorno mi sono alzato, era un periodo difficile, stavo andando, come si usa dire oggi, in un burnout, perché non ce la facevo, non avevo più voglia di alzarmi alla mattina, scendere in stalla, perché la prima cosa che vedevo entrando in stalla erano i 3 box dei vitelli annati un paio di settimane prima, e chiaramente sapevo che dovevo mandarli in un'altra azienda, perché io avevo bisogno del latte, e quindi in un'altra azienda li portavano all'ingrasso e poi venivano uccisi. Una mucca che per me non era più produttiva, perché non faceva più latte, perché non restava più gravida, perché per avere il latte almeno una volta all'anno la mucca deve essere gravida e fare un vitello. Mi sono detto: no, io non ce la faccio più io questa cosa qua non ce la facevo proprio più a farla. Sofferenza, non avevo più voglia di alzarmi dal letto per andare a accudire i miei animali, mi sono detto: c'è qualche cosa che non va. Io non me la sentivo più, era comunque uccidere un essere vivente, e quindi dico: devo cambiare qualche cosa. E in effetti quella mattina lì volevo vendere tutto, non avere più a che fare col distacco emotivo con l'animale, perché alla fine fa parte della famiglia, perché li vedi nascere, li vedi crescere, gli dai anche il nome, passi comunque una decina, 8-10 ore al giorno assieme, quindi chiaramente si instaura un certo legame, perché alla fine cresci con loro, li vedi anche morire, perché diverse mucche alla fine sono morte anche qua. Volevo proprio smettere, addirittura ci sono state un paio di volte che volevo proprio farla finita, perché a livello emotivo non ce la facevo più sopportare quello che stavo facendo. Quello che mi ha salvato sono i 3 figli, che mi sono detto: no, devi trovare una soluzione alternativa che quella di andare in paradiso, no? E quindi volevo vendere tutto, Però mi sono detto, non va bene, perché fino adesso loro hanno dato qualcosa a te, ti hanno dato comunque la possibilità di vivere, di pagare le fatture, tutte queste cose qua, è giunta l'ora di dare tu qualcosa a loro. E allora mi sono detto, allora creo la casa anziana per le mucche. E dico, i nostri anziani, quando hanno finito di lavorare, o quelli che stanno bene sono a casa, se no sono nelle case anziane, allora io mi prendo la casa anziana delle mucche, così vanno in pensione. In modo che io ho potuto ridare a loro quello che mi hanno dato a me.
E come è arrivata questa decisione?
Non è stata una cosa di testa, forse è difficile da capire, no? Per certi, forse per certi no, ma è proprio stata una chiamata. Dici, tu le accompagni fino al loro ultimo giorno, le tieni qua in fattoria che mangiano il fieno, le persone possono venire qua, si avvicinano al mio progetto, si avvicinano al mondo agricolo in un modo diverso, perché l'idea è comunque di fare della produzione ortifrutticola, dei cereali di montagna e cose del genere. E quindi è stata una chiamata interna.
Cosa si intende per chiamata in questo caso?
E io l'ho sentita dall'interno, però è proprio stata quella vocina interna che ti dice devi andare in quella strada lì. È come quelle sensazioni che quando sei in macchina o vai a fare spesa o che ti dice, senti quella vocina che dice no, guarda che devi andare via un attimino prima. Cioè la senti, no? Quella volta lì che è arrivata quella voce è proprio stato come il tuo cuore o la tua anima o quel che, perché secondo me siamo un po' più che ossa e carne, che abbiamo proprio detto devi andare in quella direzione lì.
Comunque c'è una realtà che a un certo punto si è imposta.
Sì, perché io non stavo bene e quindi io ho imparato sulla mia pelle che quando c'è qualche cosa che non ti fa star bene o che devi spingere troppo per farla andare bene, vuol dire che non è la strada giusta. E in più io volevo farla finita, quindi se arrivi a quei punti lì di andare anche in depressione, dov'è che sei? In un lavoro all'aria aperta, comunque con degli animali, è la questione che tu sei legato a decidere chi vive e chi muore. E quindi è stato normale per me cambiare strada. Poi essendo qua, che la casa è sopra, la stalla, capisce che non era proprio semplice. Non è che sei su un posto di lavoro, che vai via 30 km e quindi distacchi proprio. Io le mucche ce le avevo sotto. O le vedevo al pascolo. Comunque salgo in casa, ho i pascoli di sotto, di sopra e le vedo. E quindi non volevo più vederle. Ero nervoso, non avevo più voglia di fare niente. E quindi il percorso è un po' questo. Adesso ho 4 mucche che hanno partorito e gli ho lasciato il vitello, perché mi ricordo ancora la mucca Paperina. Quando le toglievo il vitello, lei non era d'accordo. Difatti ha fatto 2 parti che voleva ucciderlo. Sì, perché dice, non posso averlo io il vitello e allora non lo prendi neanche tu. E in più la terza gravidanza mi ha fatto la mastite. Il latte non va per il mio vitello e allora non lo prendi neanche tu. In più ha preso un'infezione al sangue perché è stata proprio una mastite molto forte. Il veterinario ha fatto un qualche errore di valutazione e ha dovuto ucciderla. Sì, non si alzava più in piedi né niente. Dopo anche qua, per chi ci crede, io certo che ci credo perché l'ho vissuto sulla mia pelle, anche lì è già stato un segnale che, sai, una volta che sai qualche cosa non puoi più dimenticarlo e non puoi neanche più tornare indietro. E quindi quella mucca lì mi ha dato già un segnale che dovremmo aprire un po' di più il cuore.
E allora cosa ha deciso di fare? Qual è stato il primo passo? Ci sono diversi esempi in Svizzera tedesca in particolare, anche nel resto del mondo, di riconversione verso il vegetale. Nel suo caso, quale tipo di direzione ha voluto intraprendere?
Ho vagliato varie possibilità, la produzione di cereale, produzione orticola, però al momento è tutto un po' fermo perché chiaramente qua a livello di terreno non è che siamo molto favorevoli e quindi sto cercando di vedere piano piano quali sono le direzioni giuste da fare.
Mi pare di capire, per quanto ho letto, che una delle direzioni più praticate è quella della riconversione in cereali per produrre bevande vegetali, sia nella Svizzera interna che in America, ad esempio in Svezia.
Avevo pensato anche in questa direzione qua, però chiaramente bisogna trovare il vegetale giusto per la mia zona, quindi al momento, visto che sono delle sfide abbastanza importanti, devo ancora focalizzare bene in che direzione andare.
Quindi un momento di grandissima trasformazione anche interiore. Lei viene da una famiglia di agricoltori da tempo, è proprio una tradizione di famiglia?
Mio zio era contadino e anche mio nonno, e quindi sì, loro praticamente producevano latte, carne. Sì, quella, io adoravo il formaggio, adoravo anche il latte e adoravo anche il resto, sia mangiarlo che produrlo, perché a produrlo ero veramente bravo, no? Ma perché ce l'avevamo magari molto proprio anche nel sangue, perché anche mio zio faceva formaggio, andava anche all'Alpe a lavorare, quindi sì, sono nato in questo ambiente.
E cosa regala il rapporto con gli animali ogni giorno? Perché si vive al loro ritmo, in fondo, che sono i ritmi della natura, del giorno, della notte, della luce, del caldo, del freddo, delle stagioni.
Ti invitano a rallentare, no? Anche quando entri in stalla, all'inizio mangiano e poi si prendono il tempo per digerire, perché ruminano, no? Poi anche pazienza. Ti insegnano proprio a vivere come bisognerebbe vivere.
E perché ha scelto di fare questa vita fin da ragazzo, peraltro?
Sì, io volevo già farlo come apprendista, però essendo allergico al fieno, i miei genitori mi hanno detto no, forse è il caso che non vai a fare il contadino, e quindi ho fatto il selvicoltore, boscaiolo, però dopo 30 anni la vocina interiore mi ha detto no, adesso tu devi andare a fare il contadino, e quindi nonostante fossi ancora allergico al fieno, ho dovuto intraprendere la riqualifica, ho fatto il diploma federale da agricoltore, e quindi niente, alla fine ho fatto l'apprendistato di agricoltore, ho avuto la possibilità di affittare una piccola azienda a Ghirone e poi sono arrivato qua e ho potuto acquistare, e adesso andiamo avanti, perché le mucche mi sono sempre piaciute anche da piccolo. Sì. Quando arrivava su in montagna mio zio con le mucche, mungeva ancora sul prato, arrivava col motorino, col secchio, e quindi sono sempre stato affascinato dalle mucche, poi anche il lavoro all'esterno.
Perché scegliere di lavorare con gli animali quando magari oggi le nuove generazioni un po' si allontanano dal rapporto con la terra o dalla campagna, per magari poi ritornarci, però si staccano un po', no, da questi contesti?
Sì, esatto, però stanno comunque ritornando, anche ad esempio mio figlio andrà a fare il falegname, finita le scuole medie, quindi è un ritorno un po' ai lavori anche manuali, ma io sono sempre stato bene di fuori, all'aria aperta, in mezzo alla natura, e poi faccio meno fatica con gli animali che con le persone, e quindi diciamo che non sono selvatico, però con loro mi trovo un po' bene, anche se ci sono dei giorni che litighiamo, come tra umani, cioè io ho il piede storto, loro idem, e quindi dopo dobbiamo trovare un compromesso, però alla fine mi stanno insegnando il ritmo veramente che dovrebbe esserci nella vita, fermarci, anche guardare cosa succede di fuori, come la natura lavora, ai suoi periodi di un po' più di tranquillità, in primavera si sveglia, e quindi lavorando con gli animali e con la natura, chiaramente a me sta insegnando molto, mi sta riportando un po' alle origini.
Che è un po' una visione che vuole condividere con le nuove generazioni, infatti ci sono una serie di progetti, una è la scuola in fattoria, ma ce ne sono anche altri, l'idea è di riavvicinare i ragazzi al contatto con la terra, no? Che nei grandi agglomerati urbani in particolare si sta perdendo. Questo percorso a che punto è?
Allora, abbiamo iniziato l'anno scorso in collaborazione con l'WWF, facendo una colonia residenziale. I ragazzi stanno qua 7 giorni, ci sono gli educatori, i monitori, gli accompagnatori che creano delle attività per i ragazzi, Io porto la mia storia, facciamo il giro dell'azienda, gli racconto un po' il mio, come sto facendo qua adesso con lei, il mio percorso, la mia nuova via, anche per portargli una nuova visione anche di agricoltura o di come ci può far star bene anche stare in natura, di rallentarci un po', di entrare un po' nel vuoto, nel senso che anche a scuola sono tanto sotto pressione, mi raccontano tanti bambini, tanti ragazzi, io essendo anche allenatore di una squadra di New Hockey, a volte si aprono, e quindi portarli qua vuol dire insegnargli a rallentare un po', anche dandogli possibilità di scegliere in determinate attività. Noi con questi nuovi progetti vogliamo essere un po' di supporto, e adesso quest'anno andremo a fare 3 colonie, ancora in collaborazione col WWF, 2 noi direttamente con la fattoria.
Ci sono state tante scuole, episodi di giornate di ragazzi che venivano qui, giocavano, ci sono anche tante belle immagini sul sito, Eric Beretta.
Sì, esatto, c'è stata qua ad esempio una scuola media di Barbengo, di fatto il maestro mi ha detto devi preparare una qualche attività perché magari si annoia i ragazzi di qua. Allora ho preparato le cose per l'orto, i 2 pony da poter accarezzare e da poter spazzolare, ma alla fine hanno avuto un pallone da calcio e si sono divertiti così, e quindi alla fine mi sono reso conto che dandogli solamente lo spazio verde, tra virgolette senza confini, no? Non tra 4 mura, per loro è sufficiente. E poi gli ho condiviso la mia esperienza, hanno portato le loro esperienze e sono stati comunque felici di ascoltarmi, hanno fatto un po' di domande e hanno fatto il loro pranzo al sacco. C'è stata un'attività circense al pomeriggio con Lelio, sì, e poi sono ritornati a casa. Adesso ci sono diverse scuole che vorrebbero venire a fare la settimana verde in una fattoria un po' diversa, per avvicinare anche lì i bambini e i ragazzi alla terra.
E come reagiscono i ragazzi e le nuove generazioni al contatto con gli animali, al rapporto ravvicinato con animali che per consuetudine in città non incontriamo?
All'inizio chiaramente fanno un po' fatica, perché non sono abituati, ma come in ogni cosa che devi imparare hai un po' di paura, un po' di timore. E poi anche le mucche, cioè non è come un gatto o un cane, ma forse il gatto è un po' più verso la mucca, perché se vuole farsi accarezzare si accarezza, se no no. E anche le mucche sono uguali, ci sono certe che gli sta bene farsi accarezzare dai ragazzi e certe invece che vogliono lasciate in pace, no? E quindi anche per me è difficile tante volte farli interagire, anche se vogliono. È per quello che sono arrivate 3 asinelle, che sono un po' più socievoli delle mucche e si lasciano fare un po' di più.
E come funziona la gestione della fattoria?
Allora, in questo periodo chi ci pensa alimentarli è la natura, facendo crescere l'erba. D'inverno è un po' diverso perché devo darle da mangiare col fieno che produco d'estate. E quindi la mattina ci si alza, si dà da mangiare, si pulisce il letame prodotto durante la notte, durante la sera, e poi una volta, dopo un paio d'ore che mangiano, le faccio uscire, rientrano nel tardo pomeriggio. Chiaramente d'inverno non c'è l'erba di fuori, però almeno escono, prendono il sole, si muovono, interagiscono tra di loro, perché io ho ancora una stalla vecchia e quindi sono legate. E poi nel pomeriggio rientrano, mangiano, gli preparo il letto e poi si coricano e ci si rivede il giorno dopo.
Come si chiamano?
Le mucche. Allora c'è la Maya, c'è la Raya, c'è la Tiki, c'è la Kirby, c'è la Lasca, c'è la Nuvola, c'è l'Aquila, i 4 vitelli, Nuggets, Freedom, ce ne sono un po'. Le ultime 2 comunque sono la Cicalinda e la Sica, che sono nate 3 settimane fa.
Ma quindi proseguono nella riproduzione?
Adesso di riproduzione non ce n'è più, perché sennò dura da 2-3 anni. Io ho qua 50-60 animali, quindi a livello di spazio e di produzione foraggera non c'è l'equilibrio, e quindi ad esempio i maschi che sono nati sono stati castrati, e comunque gli ultimi 2 vitelli che sono nati, perché l'anno scorso c'era un toro all'Alpe e che chiaramente è successo quello che è successo, e quindi gli ultimi due sono la Cicalinda e la Sica, che sono nate 3 settimane fa, quindi sono ancora piccole.
C'è un animale, una storia speciale che racconta qualcosa di questa esperienza, di questa visione, di questo stile di vita, perché naturalmente coinvolge tutta la famiglia?
Ma alla fine sono tutte speciali, e quindi non so, farei quasi un torto a prendere solamente qualcuno. Beh, un aneddoto che posso portare è la questione delle corna. No, noi abbiamo una mucca che si chiama Kirby e ha avuto un corno che gli cresceva lungo ma verso il basso, e quindi un qualche mese fa sono dovuto intervenire, sennò sarebbe entrato nell'occhio. E avendo il corno così che gli copriva un po' l'occhio, era ombrosa, era scontrosa, e anche lì mi sono detto: cosa facciamo? Di solito le corna non bisognerebbe toccarle perché fanno parte della mucca, però lì, in quel caso lì, per poter salvare la mucca, la Kirby, ho dovuto tagliarglielo. E comunque lì il suo umore è cambiato, perché non vedeva più quelle ombre, no? È diventata un po' più docile.
Quanti anni ha Kirby?
Ne ha una decina più o meno.
Quanto vivono in media le mucche se non vengono, diciamo, utilizzate nella produzione?
Praticamente una 20-25 anni. Ci sono mucche anche in produzione latte non intensiva che arrivano fino a quell'età lì.
E le sue più o meno che età hanno, a parte i vitelli e i neonati?
La più anziana, se non sbaglio, è la Minnia, ne ha 13 o 14. Certe hanno visto anche il fatto di diventare mamma e di tenere il vitello, certe altre no, però tutte hanno visto il passaggio.
E la sua famiglia come condivide questa scelta? Penso soprattutto alla sua compagna, ma anche naturalmente ai bambini.
Sia la mia compagna che i figli l'hanno comunque presa bene, nel senso perché andava a influire sul mio essere. E quindi, cioè, il tempo che non passo più a trasformare il latte o mungere lo passo in famiglia, perché chiaramente, avendo 3 figli, insomma, non è che il lavoro è diminuito o mi alzo alle 10 del mattino, perché prima mi alzavo presto per le mucche, adesso mi alzo presto per i figli, che sono di età scalari, e quindi sono tutti felici. C'è l'Aldo che ne ha 17, l'Edoardo che ne ha 15 e il Joshua che ne ha 4. Lavoro c'è comunque.
Eric Beretta, ci ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo a parlare di natura e animali e di questo nuovo ciclo di colonie residenziali in collaborazione con il WWF, colonie diurne, scuola in fattoria, un nuovo ciclo di iniziative che si apre con la bella stagione.
It ain't no use to sit and wonder why, babe. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, babe. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. But don't think twice, it's all right. No use in turning on your light, babe. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right.
And it ain't no use in calling out my name, babe, like you never did before. I can't hear you anymore. lonesome road, babe. Where I'm bound, I can't tell. But goodbye is too good a word, babe. So I'll just say fare thee well. I ain't saying you treated me unkind. Could have done better.
Siamo sempre in compagnia di Eric Beretta, ci sta raccontando la storia di questo suo progetto sogno della fattoria biologica Il Cardo e il percorso che lo ha reso possibile. Un luogo che mette al centro adesso una dimensione sociale, pedagogica, aperta ai ragazzi e alla comunità. E anche quest'anno la bella stagione porta in fattoria una serie di attività che vengono messe in campo per i giovanissimi con le belle giornate in arrivo. Ci saranno colonie anche in collaborazione con il WWF, la scuola in fattoria, e ci diceva anche della settimana verde.
Sì, esatto. Partiamo a bomba con le colonie e quindi abbiamo 4 settimane di colonia perché vogliamo portare una fattoria a scopo didattico, scuola in fattoria. Ci sono anche diverse scuole che vorrebbero fare la settimana verde perché la settimana bianca non la trovano più, a parte i costi. E poi anche a livello ambientale dicono, per andare a sciare su una neve artificiale, allora a livello ambientale non è molto sostenibile. Quindi vorrebbero introdurre le settimane verdi, ma in fattoria.
Come sono state pensate le settimane verdi?
Praticamente vengono qua, dormono in tenda, do la possibilità di cucinare, di preparare i loro pranzi, poi vanno a visitare il territorio per 3 o 4 giorni. Però il più concreto adesso sono le colonie, una in collaborazione con il WWF, un'altra è un campo di hockey con la mia squadra che saremo qua, e poi 2 colonie con la fattoria dove che i ragazzi dei 10-14 anni vengono qua e fanno un'esperienza nel verde.
Per esempio dell'esperienza del WWF, in cosa consiste? Immagino si trovi tutto sul sito, sia sul vostro che su quello del WWF. Quali attività sono previste? Come è stato immaginato?
Ci saranno vari animatori e ogni animatore porterà una propria attività manuale. L'obiettivo è quello di rallentare un po', di fare in modo che sia il ragazzo che decide quale attività vuole intraprendere durante la giornata, perché ognuno è diverso e ognuno magari ha un talento, qualche cosa che vuole esprimere, quindi noi vogliamo potenziare questa cosa qua. Quindi ci saranno comunque delle condivisioni mattutine, dopo la colazione, il programma della giornata, però appunto è un po' elastico perché ci sarà magari il laboratorio di ceramica o il disegno, il teatro. Ci sono anche i miei figli che faranno un po' di animatori, quindi loro sono bravi col teatro, col disegno anche. Ci sarà anche un'attività con gli asinelle, resteranno qua le 3 asinelle, la Cioccolà, Cautina o Maltina, e quindi chi vorrà potrà andare a pulire il pascolo, potrà spazzolarlo, potrà anche restare lì solamente a carezzare visto che sono molto coccolose. Sono arrivate il mese di agosto dell'anno scorso perché mi hanno chiamato dicendo guarda, ci sono queste 3 asinelle che adesso devono essere vendute, vogliono portare al mercato svizzero francese, però sono 2 sorelle e una che è cresciuta insieme a loro e ci dispiacerebbe
separarle.
Sì, perché sono molto legate comunque, e quindi mi sono detto adesso cos'è che faccio? Non è che vorrei che diventasse uno zoo, però 3 asinelle, interagire con i bambini è molto più facile che con le mucche. E allora mi sono detto sì, perché no? Poi siamo andati a vederle, le abbiamo viste che erano proprio veramente socievoli, ci sono venute incontro, quindi significava che poteva essere veramente qualcosa di carino portarle qua. E niente, dopo chiaramente gli abbiamo cambiato il nome. Cioccolà è nera, quindi per quello che l'abbiamo chiamata Cioccolà, e siamo andati restati sulla linea di Uomo Altina e Cautina. No, sono proprio carine. C'è stata qua una scolaresca, c'è stata una ragazza che è restata lì tutto il tempo ad accarezzarla, tutte e 3, che poi Cioccolà e Cautina sono un po' particolari, quindi non è che sempre arrivano, no? Perché molto probabilmente non è che sono state tenute molto bene, perché abbiamo notato che negli spazi aperti sono socievoli, poi quest'inverno che erano un po' al chiuso, nel senso recintate, entravi E si spaventavano un po', allora anche lì abbiamo dovuto con tranquillità e pazienza, poi appunto i ragazzi si trovano bene, allora quest'estate saranno qua. E ci saranno delle condivisioni intorno al fuoco, proprio per aprire i giovani anche al dialogo, ci saranno una passeggiata a metà settimana e la cena al fuoco. E poi per il sabato ci sarà un brunch con le famiglie e prima del brunch i ragazzi e le ragazze porteranno uno spettacolo o qualche cosa del genere.
Quante persone ci stanno dentro una tenda?
No, abbiamo optato per prendere due tende da 12, separeremo ragazzi e ragazze, poi ci sarà un tendone principale dove allestiremo, abbiamo procurato anche il fotballino, il biliardo, la zona per stendere i vestiti se magari piove. E ci sarà anche un schermo non mega gigante, però grande per portare delle proiezioni a metà settimana, tendoni dove fare la mensa e così.
Tendenzialmente è più un momento di socialità e condivisione, esperienza nella natura, più che insegnamento nella natura.
Sì, esatto, ci siamo detti, ma perché non portare qualcosa qua di diverso dal solito, comunque in natura che non già hanno spazio aperto che aiuta e sì, nella condivisione, poi sì, chiaramente condividerò la mia esperienza della fattoria, la mia storia, quello che si vorrà andare a fare, però vogliamo fare in modo che siano anche i ragazzi che ci portano qualche cosa, con loro aprirsi. E quindi è una colonia magari un po' diversa dal solito e un po' diversa anche magari di quello che fanno in famiglia, quello che fanno a scuola. Magari all'inizio saranno un po' spaesati perché dicono cos'è questa cosa qua, però noi vogliamo lavorare proprio in linea. Noi siamo degli accompagnatori, i registi sono loro.
Le colonie sono organizzate dalle scuole oppure il singolo genitore, le singole famiglie possono richiedere, aderire, applicarsi per come funziona proprio dal punto di vista della richiesta? Eric Beretta.
Allora, quella col WWF bisogna iscriversi al WWF, ma sulla nostra pagina internet si trovano tutte le informazioni.
Quindi questi ragazzi non si conoscono quando arrivano, perché non è una classe che viene tutta intera qua, sono varie iscrizioni che confluiscono sul sito?
Sì, esatto. La settimana verde è la scuola, ma è durante il periodo scolastico. Invece le colonie estive, praticamente è la vacanza dei ragazzi. L'anno scorso ci è capitato perché ne abbiamo fatto una settimana che è venuto fratello, sorella o sorella, sorella, quindi si conoscevano, o magari un gruppettino di amici. Però se no arrivano da tutto il cantone, quindi non si conoscono. Allora è la famiglia in sé che decide di, in collaborazione col figlio di solito, o la figlia, di proporgli un'attività diversa durante l'estate. E quindi trovano tutte le informazioni sul nostro sito. Abbiamo messo anche il menu, una qualche attività, quindi ci sono tutte le informazioni.
Si può andare sul sito WWF oppure sul vostro e coordinare, oppure può anche un gruppo magari di genitori decidere di formare una colonia.
Sì, esatto. Quest'anno faremo una piccola prova mamma-bambino con delle mamme che conosce Valentina e verranno in tenda con il loro bambino, quindi 4, 5, 6 anni. Quindi durante il giorno andiamo via ai genitori a fare le loro attività, le loro passeggiate e i bambini restano qua e poi rientrano, cucinano assieme, dormono assieme. Quindi quest'anno facciamo una piccola prova e l'anno prossimo vogliamo proporla un po' più allargata, mamma-bambino. E comunque sì, se ci sono dei gruppi di genitori o di amici che vogliono organizzare qualche cosa, ben venga. C'è un distacco graduale col genitore, perché a volte la sera ci sono magari un po' dei casi di malinconia, abbiamo avuto l'anno scorso, quindi creare una colonia con i bambini più piccoli e creare anche una continuità chiaramente può rafforzare ancora di più il rapporto tra i genitori e i figli.
Come si rapportano i ragazzi agli animali? Eric Beretta, cosa emerge da queste giornate assieme di contatto diretto magari con gli animali che naturalmente non capita tutti i giorni?
Allora, a certi interessa interagire con loro, sapere qualche cosa in più, e certi altri invece hanno un po' più di distacco. Però le classi che arrivano qua è perché già i docenti hanno una certa sensibilità e vogliono fargli scoprire qualche cosa di diverso, no? Un'agricoltura magari diversa. E quindi sapere che ci sono delle fattorie diverse, o che portano un altro esempio, che hanno un'altra via, loro sono molto, molto contenti.
Qui l'alimentazione offerta è vegetariana?
Sì, al momento il formaggio e il latte c'è ancora. C'è comunque l'alternativa vegetale, perché io qua ad esempio è solamente vegetale, la bevanda vegetale. E l'anno scorso avevamo anche degli intolleranti al lattosio, quindi abbiamo dovuto comunque adeguarci alle loro esigenze. E quindi arriva la pasta, arrivano le verdure e confezioniamo tutto noi.
Lei si rapporta con le altre persone che hanno seguito un percorso analogo al suo, ad esempio in Svizzera interna? Ci sono una serie di iniziative che hanno seguito un orientamento simile?
Allora, c'è stata qua solamente la Virginia Marcus, che lei ha un'associazione che si chiama Coexiste in Svizzera francese. È stata qua per conoscermi e per capire come avrebbe potuto darmi una mano. Non mi sto rapportando con l'esterno, ma perché non ho molto tempo e sono più o meno sulla mia via, nel senso della questione un po' sociale, un po' di trovare la formula giusta a livello agricolo. Quello che vogliamo portare è un esempio, qualcosa di diverso, però piano piano, perché seguendo anche i ritmi un po' della natura, perché ho già fatto degli investimenti a suo tempo, magari senza questa gran pianificazione, ho avuto un po' di difficoltà, però sento proprio la strada dei ragazzi, dei bambini, che hanno comunque bisogno di stare all'esterno. Vogliamo fare in modo che si sentano un po' a casa, un po' anche liberi, o con ognuno i propri tempi. Quindi l'anno scorso, perché abbiamo chiesto un feedback, no, scritto, sono stati tutti contenti, anche dalla cucina abbiamo mangiato tanto, era tutto buono, erano tutti simpatici, anche il posto era veramente bello, nel verde, poi tranquillo, non si sentivano quasi mai le macchine, quindi si sono trovati bene. E i genitori, beh, visto che i ragazzi erano contenti, anche loro lo erano.
Tra l'altro questo è un edificio con i pannelli fotovoltaici.
Sì, ho i pannelli fotovoltaici e vorremmo approfondire un po' più la cosa anche per il recupero dell'acqua piovana, creare un'indipendenza energetica a livello di elettricità, però anche lì sono passi che bisogna muovere piano piano.
Ci sono una serie di progetti collaterali che portavate avanti, quello legato ai pipistrelli, so che c'era.
Allora sì, i pipistrelli è già stato terminato, perché abbiamo tagliato una qualche pianta, abbiamo messo degli arbusti, appunto con l'associazione Pipistrelli Ticino ci hanno dato una mano a creare un habitat per loro. Adesso devono ancora arrivare per poter fare una specie di censimento. Però ecco, anche lì ieri sera Valentina ha fatto una riunione di team col WWF e porteranno il bat segnale, no? Che è praticamente uno strumento per fare la ricerca di pipistrelli, quindi magari più in là potrò dirle qualche cosa in più. Qualche cosa di nuovo che abbiamo portato a termine è comunque la siepe con la ficedole Ticino per reintegrare delle specie di uccelli qua. Andremo anche a creare con loro un frutteto di specie autoctone, per produrre un po' di frutta locale, e abbiamo piazzato delle casette per l'upupua e altri piccoli uccellini. Quindi un progetto che c'era, questo qua con loro, sta prendendo forma. A varie tappe, però sta prendendo forma.
Con ficedula?
Sì, ficedula ciccina col Patrick. Poi noi abbiamo visto l'anno scorso che c'era in giro questa upupua. Per chi la conosce ha veramente dei bei colori, ed erano due, molto probabile era la coppia, quindi stiamo cercando di mettere le cassette nide per loro, per nidificare queste cose qua.
È contento di come sta andando l'avventura?
Sì, sì, certo, perché è l'avventura che si sente dal cuore, quindi non è che non ci sono difficoltà, però si affrontano in un modo diverso, sì.
Per chi fosse interessato alle diverse iniziative che proponete, c'è il sito della Fattoria Il Cardo.
Sì, fattoriailcardo.ch.
In alternativa, per quanto riguarda le colonie, si possono trovare informazioni anche sulla pagina del WWF.
Sì, per la settimana con loro sì, per le altre settimane abbiamo tutto sulla nostra pagina. Per far conoscere qualcosa di diverso di nuovo.
Grazie Eric Beretta, buon lavoro e buona continuazione.
Grazie mille a lei, buon lavoro e buona giornata a tutti.
E ricordo naturalmente che potete riascoltare queste e le altre puntate sulla pagina degli incontri di Rete 1. Da Michela Daghini un saluto e buon proseguimento.
Nervi lisci di cavalli a sfaticare sere, a calmarci di sudore fiaccole di gel. Inutilità di foglie stupide e leggere, nubi di bucato sugli stenditori del cielo. Come duro essere nuovi, avere un'altra storia. Io ti amo con noncuranza, senza mai lo scopo. I ricordi sono acqua e l'acqua è memoria. Il dolore è sforzo e vino, uccide il giorno dopo. Vento di girandole in mezzo alle immondizie, mi fa freddo così tanto da cercarti adesso. E ad un certo punto andare non dà più notizie, solo in compagnia di sé e chiedere permesso per essere te stesso. Che potessi appartenerti, mai non ti ho vissuto mai, e ti rinunciai, ci ho rassegnato a non saperti. Immaginai pacchini e treni a sbuffare intorno, tavoli di avanzi in un via vai di camerieri, un fiammingo sole sta per inchiodare il giorno, rondini croci d'autunno infilano pensieri, guizzi in occhi di cavalli, laghi nero fondo, anime di ombre nell'attesa dell'estate. È un'immensa sala in cui aspettiamo questo mondo. Il futuro è qui davanti o già dietro le spalle. Chiuderò la porta a far star bene la tua assenza. Ci sarà a vedere sempre il cane del rimorso. I cavalli origliano quest'aria di impazienza. A metà della speranza io cambiai per te. Sentieri